benvenuti da Fabio Fimiani al Verziere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Nella prossima ora ci occuperemo del mais spinato di Gandino, in provincia di Bergamo, uno dei più antichi della Lombardia, una presenza documentata che risale al 1600. Vi racconteremo la riscoperta di questa piccola produzione a partire da una pannocchia, conservata in una soffitta di questo comune che dà il nome all'omonima valle, laterale della bassa Val Seriana, dove l'industria tessile è alquanto presente, anche attorno ai campi. Lo spinato di Gandino è diventato un elemento di coesione sociale, identità culturale, di ponte con le comunità del mais delle Americhe e dell'Asia e ovviamente di alimentazione, dalla tradizionale polenta fino ai biscotti, melgotti, in dialetto melgot significa mais. Siamo stati nel paese della provincia di Bergamo proprio nei giorni a loro dedicati durante il raccolto del grano turco, fatto a mano grazie anche a bambini e volontari degli orti. Ci racconta la storia Giovan Battista Gherardi della comunità del mais spinato.
Il mais spinato è una piccola grande storia che nasce dal basso e che in questi anni ci ha dato tante soddisfazioni. Nasce addirittura nel 1600 quando a Gandino, ricco territorio soprattutto per quella che era la produzione tessile della lana, arrivano questi semi esotici incrociati dai commercianti gandinesi a Venezia. Quindi Gandino diventa all'inizio del 600 il primo luogo in Lombardia in cui arriva il mais, che era arrivato a sua volta dalle Americhe. Viene coltivato in un campo di quelli che erano forse i più ricchi tra i ricchi, cioè i giovanelli di Gandino, e rimane qui in valle per quasi 600 anni, fino agli inizi del nuovo millennio nel 2000. Coltivato di generazione in generazione da alcune famiglie contadine. La valle però si è sempre votata più alla manifattura, alla produzione tessile, che ha dato anche tanta ricchezza al borgo storico, i palazzi, la basilica, eccetera, e non ha mai quindi ibridato questo seme. Quindi, a suo modo, senza aver voluto insistere in questo sviluppo, il seme è rimasto quello originale. E 600 anni dopo, quando agli inizi degli anni 2000, esattamente nel 2007, iniziava un po' la crisi, se vogliamo, delle manifatture, della lavorazione di questa valle che tanto ricca era stata, ci si è cominciati a interrogare rispetto alla possibilità di promuovere il turismo. E l'idea che noi fossimo il primo luogo in Lombardia in cui era arrivato il mais era un target che aveva suggerito di produrre dei biscotti melgotti, perché questo era il nome che in volgare era stato dato al mais dalle popolazioni della Val Gandino. Un'idea che è piaciuta ai panettieri del paese, un'idea che ha coinvolto la Proloco, il comune, ma poi ci fu l'intuizione sicuramente importante di quello che allora era l'assessore alla cultura, che oggi è il sindaco di Gandino, Filippo Servalli, che disse: ok, facciamo un biscotto a base di farina gialla perché siamo il paese del mais, ma che il mais sia di Gandino. Problema non indifferente, ormai più nessuno in Val Gandino coltivava mais. Abbiamo rintracciato una pannocchia nascosta e appesa in una soffitta di una famiglia, la famiglia Savoldelli di Caparecia, che è una cascina alle porte del paese, e da questa pannocchia, grazie anche alla coincidenza di avere a Bergamo il CREA, il centro di mais cultura a livello nazionale, abbiamo provato e siamo riusciti, soprattutto grazie a loro, a ricoltivare questi antichi semi di questa pannocchia che era lì da 50-60 anni, ma è riuscita ancora a far germogliare tre chicchi. Quindi nel 2008 noi avevamo semplicemente tre piante e tre pannocchie. Tre pannocchie sono circa 1500 semi, quindi l'anno successivo quelle piante sono diventate un migliaio. Abbiamo riattivato a livello agricolo alcune aree periferiche, a livello poco più che hobbistico, e è nata questa volontà di produrre i famosi biscotti con il nostro mais di Gandino. La storia si è allargata per alcune ulteriori fortunate coincidenze. La prima, quella di avere la disponibilità di un'area di coltiva piuttosto ampia con un imprenditore agricolo, Clemente Savoldelli, che ci ha creduto e ha coltivato queste aree a mais. Quindi abbiamo avuto una disponibilità di prodotto pur minima ed eccellenza, ma comunque significativa. E l'altra coincidenza importante è stata che abbiamo potuto avviare non soltanto i biscotti, ma una vera e propria filiera di prodotti a base di mais spinato, che ha proprietà organolettiche certificate a livello di qualità del prodotto, perché l'antico ristorante che c'era sulla piazza di Gandino, che era ahimè chiuso, era stato da poco riaperto, e in quel caso la famiglia Caleca, con il capostipite che è Emanuele Caleca, hanno intuito che il mais poteva essere un prodotto da utilizzare non semplicemente come nostalgia con la polenta, con qualcuno con la camicia quadretta, Toni che ne raccontasse le bellezze, ma che poteva essere un prodotto anche innovativo. Quindi nasce la spinata, che è una sorta di focaccia con farine integrali e ovviamente mais spinato di Gandino, nasce la birra scarlatta a base di mais spinato, nasce una serie infinita di frollini, di gallette, di prodotti, se vogliamo anche moderni, utili alla ristorazione, utili anche per chi vuole semplicemente gustarsi uno snack sano e salutare. E a tutto questo si unisce, chiamiamolo così, il moltiplicatore, da una parte di una rigidità da parte della nostra associazione su dei protocolli legati sia alla coltivazione sia alla commercializzazione. Noi utilizziamo per i prodotti di mais spinato il marchio DECO, che è una dichiarazione comunale d'origine, fu creata da Veronelli diversi anni fa, che certifica la provenienza da un determinato territorio di un prodotto. E soprattutto il vero moltiplicatore fu Expo 2015, rappresentammo l'Italia con il nostro progetto al cluster dei cereali insieme ai governi di 6-7 nazioni, con paesi come il Venezuela, come lo Zimbabwe, la Bolivia, il Togo, altri. Quindi questo ha fatto sì che il nostro progetto fosse conosciuto, se ne riconoscesse l'originalità in un'area di fatto post-industriale, e ancora oggi ci sta dando grandi soddisfazioni che moltiplichiamo nei giorni del Melgotto, che nel periodo del raccolto sono la serie di attività anche didattiche come la raccolta delle pannocchie in campo che facciamo proprio a cavallo fra la fine di settembre e l'inizio di ottobre.
Che caratteristiche ha lo spinato di Gandino? Quali sono le caratteristiche della pannocchia? Ce le racconta ancora Gherardi della Comunità del Mais.
È un mais semivitreo, quindi è un mais che ha la fortuna o la sfortuna, a seconda dell'ottica in cui lo si vede, che è poco produttivo. Si chiama spinato perché le pannocchie hanno questi chicchi caratteristicamente a punta. Solo che in un mais ibridato di fatto la punta si rivolge verso il tutolo, verso quella che è l'anima della pannocchia, perché bisogna fare in modo che il chicco si possa gonfiare. Quindi se qualcuno volesse vedere una pannocchia della pianura lombarda coltivata come avviene al giorno d'oggi, trova una pannocchia sostanzialmente cilindrica. Invece le pannocchie di mais spinato cilindriche non lo sono, perché la punta è verso l'esterno, quindi si formano gioco forza delle scanalature tra un chicco e l'altro, quindi è meno produttivo, quindi a chi deve fare quantità conviene meno farlo. Inoltre noi abbiamo dei campi piuttosto limitati, quindi dobbiamo anche raccogliere tutto a mano, tutte le operazioni di semina e di raccolta sono di fatto a mano, parliamo di campi di poche decine di metri quadri. Però questo dà qualità al prodotto, anche perché la minor disponibilità di semi sulla pianta, evidentemente ogni pianta ha solo una pannocchia, è un frutto. Dicevo, la minor disponibilità di semi su ciascuna pannocchia fa sì che le proprietà organolettiche del terreno possano riversarsi su una quantità inferiore di prodotto, quindi è più intenso, è più concentrato, se vogliamo metterla così per dire un qualcosa di facile. Si tenga conto che poi ci sono degli elementi di criticità come la rotazione dei raccolti. Ogni due anni un campo di mais deve essere coltivato con altro, per esempio erba medica, per poter ridare l'azoto che il mais si prende.
Alessio Torri del Centro di Ricerca di Cereagricoltura e Culture Industriali di Bergamo ci racconta in Lombardia quali erano i mais storici.
In Lombardia c'erano molti mais a breve ciclo, quarantini, cinquantini, e come la maggior parte per quanto riguarda le, appunto, le land races, quindi le varietà tradizionali, sono mais vitré, quindi mais che hanno un seme piuttosto duro e non sono farinosi. Questi mais, dal punto di vista qualitativo, sono alti anche in proteine e in grassi. Infatti venivano usati per sia oltre che per l'alimentazione animale, anche per l'alimentazione umana. Di conseguenza serve un materiale che sia ricco, quindi che dia sostentamento piuttosto energetico, quindi grassi. Infatti, per esempio, lo spinato di Gandino ha un buon contenuto in grassi, per esempio, e anche in proteine.
Come mai non si sono diffusi?
Più che altro sono arrivati gli anni 50 con l'arrivo degli ibridi americani. In Italia l'approccio di coltivazione era quello familiare, a conduzione familiare, piccoli appezzamenti, anche i grossi appezzamenti non utilizzavano quello che viene detto adesso, appunto, il miglioramento genetico, quello il breeding, ovvero l'incrocio dei materiali in modo da ottenere delle piante più produttive, come appunto erano gli ibridi americani. Inoltre poi appunto negli anni 50 questa cosa era, non dico auto, ma nel senso che arrivano questi mais, producono molto di più, giustamente gli agricoltori li sostituisco al materiale che io normalmente utilizzo, e il direttore, appunto il professor Fenaroli, aveva richiesto un campione da tutti i vari consorzi agrari presenti nel territorio nazionale, di avere un campione di mais, perché ovviamente questo è tutto materiale genetico, questo sarebbe andato perduto. Di conseguenza è chiaro che, vedendola poi in un'ottica futura, appunto, perdi risorsa genetica, perdi dei caratteri che potrebbero essere utili per, appunto, il miglioramento genetico. Di conseguenza tu puoi avere dei prodotti che possono essere migliori per, ovviamente, una cosa piuttosto che l'altra. Teniamo conto che il mais non è solo food, ma è anche feed, nel senso che non è solo per alimentazione umana, ma principalmente per alimentazione animale.
Torniamo a Gandino e al ruolo del mais spinato per valorizzare il territorio con Giovan Battista Gherardi della comunità del mais spinato.
Siamo su livelli ormai decimali, cioè abbiamo una produzione che rimane locale. Il fatto di aver certificato il prodotto a livello locale è una leva che anche gli enti territoriali, citavo prima la Proloco, citavo il Comune, poi ci siamo costituiti in comunità del mais spinato di Gandino, fanno in modo che le persone debbano arrivare a Gandino. Abbiamo un po', per così dire, respinto alcune spinte commerciali che c'erano, sarebbe anche stato facile, ci creiamo un nome, un brand e poi quale che sia il mais lo vendiamo con quel nome. No, siamo rigorosi, vogliamo fare in modo che i prodotti che noi commercializziamo, siano essi le gallette, la spinata o la birra, siano disponibili su un mercato sostanzialmente ristretto, di fatto a Gandino, ma che soprattutto molti siano portati a venire a Gandino per scoprire Gandino, perché questo crea anche sinergie territoriali importanti. Ci sono persone che arrivano a Gandino per scoprire il mais spinato e si accorgono che Gandino ha una delle maggiori chiese dell'intera Lombardia e si accorgono che abbiamo una corona di monti con il Monte Farno e tutta la traversata fra i Pizzi che si può percorrere, davvero incredibili. E viceversa, chi già di norma arriva per scoprire la Basilica, il Centro Monumentale, ma anche le bellezze del resto della Val Gandino, il Museo del Tessile di Leffe, la Trinità di Casnigo, che non a caso chiamano la Sistina della Bergamasca, chi già conosce queste bellezze incrocia anche a tavola una bella storia che è quella del mais spinato.
Il mais sta dando anche identità culturale?
Sicuramente sì, c'è una cultura legata al mais che è trasversale a molte nazioni, a molti luoghi. Noi ci siamo trovati in Expo prima, ma anche in questo periodo, perché Bergamo è città creativa UNESCO per la gastronomia. In un progetto specifico in questo ambito siamo parte integrante, insieme al comune di Bergamo come comune di Gandino, di quello che è il Pueblos del Maiz. È una rete fra grandi città, abbiamo San Antonio del Texas, abbiamo Tucson in Arizona, abbiamo Merida in Messico, c'è anche Iliolo nelle Filippine. Un gruppo di città trasversali nel mondo che si incontrano, che dialogano anche a livello gastronomico, quindi ci sono incontri internazionali fra gli chef per comprendere le modalità di preparazione. Ci sono cose che possono essere anche stupefacenti in senso strettamente letterale, perché quello che per noi era una malattia del mais e quindi un fungo, ci siamo accorti che in Messico è qualcosa di prelibato che cercano sulle piante perché vogliono averlo e prepararlo e cucinarlo. Poi abbiamo anche scoperto, c'era un dato di fondo che non ci tornava e non tornava a molti scienziati, il fatto che qui nella Bergamasca, terra della polenta per eccellenza, ci fosse un problema collaterale che erano la gotta e la pellagra, due malattie legate a chi consumava troppa polenta, quindi poco sale, eccetera. Mentre invece queste erano malattie quasi sconosciute in Sud America, dove pure comunque si mangiava tantissimo mais. La soluzione alla fine era anche semplice, se vogliamo, perché da noi il mais viene macinato a pietra, quindi con delle pietre che di fatto non rilasciano sostanze nel mais. Mentre invece in Sud America il mais veniva polverizzato attraverso dei mortai, nei quali venivano aggiunte, per poterlo pestare e tagliare meglio, delle piccole parti di conchiglie taglienti. In questo modo veniva conferita al mais una parte salina che qui non c'era e in quel caso evitava la pellagra. Questi sono studi che addirittura già nel 600 fece Filippo Lussana, che è uno scienziato che era medico condotto di Gandino, è partito da qui, poi è diventato un luminare a Parma e gli è stato anche intitolato il liceo scientifico che è nel centro di Bergamo, che capì che in tutta questa concentrazione questo tipo di malattie in Val Gandino era dovuto a quel consumo, ma fece anche un aspetto comparativo e proprio a lui dobbiamo anche la scoperta di quei primi semi arrivati in Val Gandino e diventati quelli che oggi è un'eccellenza.
Andiamo alle radici della cultura del mais, delle civiltà precolombiane, con il giornalista e saggista Vittorio Castellani, noto anche con lo pseudonimo Chef Kumalé.
Il mais era fondamentale nelle civiltà precolombiane, basti pensare che gli indios del Messico, della civiltà maya azteca, consideravano la pianta del mais come una forma di divinità, e per rendersene conto basta andare a visitare uno dei padiglioni del Museo Etnografico di Città del Messico, dove ci sono ancora oggi le statue delle divinità del mais, con tanto di mazorca, di pannocchie che costruiscono un po' il viso o diverse parti del corpo. Questo perché? Perché il mais è il cereale prediletto del Mesoamerica, dell'America del Sud. Ogni continente ha il suo cereale. Il Mediterraneo sta al grano, come il riso sta all'Asia, come il fonio, il bassisalteo, altri pseudocereali come il miglio stanno all'Africa. Quindi le civiltà precolombiane si nutrivano di mais, di fagioli e di peperoncini, che erano considerate appunto le tre sorelle dell'America Latina. Il mais è arrivato a noi dopo la scoperta dell'America attraverso Cristoforo Colombo, e inizialmente non era molto ben visto dagli spagnoli, poi ribattezzato anche in Italia grano turco, ma nella cucina spagnola non troviamo praticamente nessun piatto, salvo se stiamo nelle Asturie, dove però ecco non è stato il prodotto che è stato importato ad avere successo, ma è arrivato poi in una seconda ondata, dopo l'ondata migratoria verso l'America Latina e il ritorno degli spagnoli in patria. Quindi ci sono volute diverse generazioni perché questo ingrediente venisse accettato, e ripeto, ancora oggi in Spagna si usa limitatamente ad alcune aree della Spagna Atlantica. Inizialmente i conquistadores guardavano con curiosità questa pianta, con la quale si preparavano delle bevande principalmente fermentate come l'atole, e poi le piadine, quelli che noi oggi conosciamo come tacos, e che i messicani, soprattutto dopo il secondo viaggio di Cristoforo Colombo, l'equipaggio non era abituato, non conosceva nulla di tutto quello che rappresentava l'alimentazione, i prodotti del Mesoamerica, poi cominciarono a inserire, a portare in America Latina, oltre piante e animali europee, anche il grano, e declinarono appunto col grano le piadine di mais, creando poi le tortillas, che sono un'invenzione della cucina ispanoamericana. Quindi tantissimi prodotti. Ecco, una cosa che mi ha colpito nei miei viaggi è stato sicuramente nella regione andina, nella Valle Real, verso Cusco, Urubamba, tutti questi piccoli pueblos dove ancora oggi gli indios coltivano antiche varietà di mais nativo che non hanno nulla a che vedere con il mais che conosciamo noi oggi, che è frutto di incroci e di manipolazioni, e l'hanno completamente trasformato, hanno reso il chicco molto più piccolo rispetto a quello d'origine. Hanno praticamente selezionato delle varietà che variano dal giallo paglierino al bianco al giallo aranciato, mentre invece in America Latina ne trovi di neri, di viola, di aranciati, veramente multicolori, addirittura di azzurri. Con ciascuno si preparano poi prodotti diversi. Se vai in Messico non è raro vedere nei mercati le donne che preparano queste piadine di mais azul o di altri colori. Il mais rappresentava e rappresenta ancora una moneta di scambio insieme ad altri ingredienti come la quinoa, l'amaranto o le papas, le patate. Ho assistito proprio in un mercato andino a quello che viene chiamato il trueque, cioè il baratto. I campesinos e i contadini arrivano al mercato con il loro carico di prodotti, spesso raccolto all'interno di tessuti coloratissimi. Poi quando arrivano al mercato, se trovano un ingrediente che gli necessita e che vogliono scambiare col mais, inizia il rito del trueque. Insomma, io metto tre pannocchie e mi prendo cinque patate, però se penso che quelle patate siano troppo piccole, allora tolgo una pannocchia. La persona che mi vende le patate allora aggiunge un po' di patate, io aggiungo un po' di mais, fin quando non si trova una proporzione che soddisfa entrambi, e quindi si fa il trueque, il baratto.
Ritorniamo a Gandino, in provincia di Bergamo, dove si coltiva il mais spinato e anche dove si macina. Con Clemente Savoldelli, un imprenditore edile diventato agricoltore proprio per la passione per il mais spinato. Quanto può macinare questo mulino?
Allora, con questo mulino qua è circa 200 kg l'ora. e in una giornata di lavoro si potrebbe produrre la farina per fare la polenta per tutta la Val Gardena.
In uno spazio così piccolo?
Sì, l'importante è avere il mais da mettere dentro.
E quello non ce n'è così tanto?
E quello non ce n'è così tanto, purtroppo. Almeno del nostro, dopo teoricamente si trova il mais, però il mais giusto, diciamo quello sano, è un po' difficile da reperire.
Dove l'avete preso questo mulino?
Questo qua viene dall'Austria, uno Stiroler, e la proprietaria si chiama Heidi, per dire.
Perché lì hanno ancora le fabbriche di mulini.
Questo qua è 80 anni con la ditta qua che fa mulini. E ce n'è...
Anche da vedere è molto bello, descriviamolo un po'.
Ma niente, questo qua è ancora come una volta, proprio il blocco principale dove macina è ancora come quelli di una volta. Viene regolato a orecchio, quando senti le pietre a sfiorare con questa manovella qua, senti le pietre a sfiorare, lui macina. Da lì apri la tremoggia, il chicco cade, comincia ad essere macinato e viene trasportato nei setacci con un ciclone aria. Una volta era a tazze, adesso è aria, e poi viene separato con i tre tipi di farini, che è il fumetto, la fioretta e la bramata. E in fondo al setaccio casca la crusca.
La riusate la crusca?
La crusca la diamo agli animali, la usiamo per gli animali. Praticamente è la buccia del mais. Con dentro ancora un pochino di farina, qualcosina rimane dentro, però pochissimo.
Clemente Savoldelli ci racconta la sua storia imprenditoriale, che anche nella parte di valorizzazione dello spinato si è allargata ad altri mais autoctoni lombardi e non solo.
Nell'edilizia ho cominciato già da ragazzino con mio papà e poi sotto le imprese. Poi ho messo un'azienda edile a 20 anni, sono 38 anni che ho un'impresa edile. Fin da ragazzino mi sarebbe piaciuto seminare del mais per polenta, ma non sapevo cosa seminare. Nel 2008 ho conosciuto lo spinato, che non sapevo manco esistesse, e lì ho cominciato a mettere qualche campo con gli amici, così fare qualche festa, diciamo, la raccolta, la semina, eccetera. Poi nel 2013 con un amico abbiamo trovato questo mulino qua, siccome c'era richiesta di questo mais, ho cominciato a ampliare un po' i campi.
Trovato, l'avete cercato?
Il mio amico l'ha trovato, lui in Austria, che era su in vacanza, e mi ha chiamato, mi ha detto ti ho trovato il mulino da mettere. E nel 2013 abbiamo messo questo mulino e da lì siamo partiti a fare un po' di varie tanchi di farine, con la rotazione dei campi. E abbiamo messo del frumento, del grano saraceno, delle patate, abbiamo fatto un po' di... per non impoverire troppo i campi. E poi ho avuto un po' di semi dal vecchio crea di Stezzano, e lì abbiamo fatto anche dei mais colorati, abbiamo qua delle polente rosa, polente viola, bianca, nera, un po' di tutti i colori.
Quindi non coltivate solo spinato?
Spinato, no, di tutto, coltiviamo un po' di tutti per avere un po' di... Praticamente qua 9 tipi di farina per polenta, poi c'è il frumento, 2 tipi di frumento, e la segale, il grano saraceno, facciamo un po' di...
Raccontiamole bene queste farine.
Allora, il nostro principale è lo spinato, che sono partito con quello.
Poi, e in che modo lo fate? Solo con un tipo di grana o con più tipi di grana?
No, la farina viene trasformata, praticamente esce dal mulino con tre tipologie, viene il fumetto, il fioretto e la bramata, ma per tutti quanti i mais. Poi noi nel cassone, come una volta, la mischiamo a mano e diventa l'integrale. Se no si può togliere una parte di questi, o fumetto o fioretto, e quelli lì si vanno a lavorazioni diverse. Per esempio il fumetto alcuni me lo prendono per fare le pannature per i celiaci, o addirittura addensanti negli intingoli degli arrosti. E invece il fioretto si usa parecchio a fare i dolci e torte, le robe lì. Invece integrale, vabbè, quella è polenta. Questo è lo spinato. Poi da lì siamo partiti a mettere un po' di rostato rosso, abbiamo piantato del nero di esine, abbiamo piantato del bianco, di uno spinato bianco che si era trovato qualche pannocchia in giro, e poi tramite il crea abbiamo preso dei semi, piantiamo l'azul, che si fa poi la polenta rosa, alla fine il risultato è la polenta rosa, e il morado, che è un mais viola, che è praticamente gli stessi antociani dell'uva, il risultato è una polenta viola, come la vinaccia schiacciata. Poi vabbè, ho qua una farina, 103 tipi di mais, spinato di Gandino, rostato rosso di Rovetta e nostrano dell'isola, tre antiche varietà bergamasche.
Che differenze ci sono oltre il colore?
Oltre al colore c'è un po' di valori organolettici, un po' di sapori un po' diversi.
Riusciamo a descriverli questi sapori?
È un po' difficile da descrivere, perché ognuno li sente un po' con la sua bocca, diciamo. Però abbiamo gente che gli piace più lo spinato, abbiamo gente che gli piace più il misto, abbiamo gente che gli piace il rosa, il morato. Quindi è un po' difficile da descrivere uno cosa sente quando la mangia. Però sono prodotti sani, perché comunque noi lavoriamo senza nessun tipo di trattamento, e soprattutto abbiamo rivalorizzato dei mais che erano spariti, diciamo, è tutto lì.
C'è remunerazione, c'è ritorno, le persone vengono?
Sì, sicuramente la richiesta c'è, perché adesso la gente sembra che capisca il valore del cibo sano, ecco, quello sì. Poi remunerazione si può arrivare comunque a tenere in piedi l'azienda, perché comunque basta darsi da fare, la richiesta c'è, quindi io tutte le settimane riempio quegli scaffali, tutte le settimane le svuoto, quindi qualcosa c'è. Dopo io, vabbè, facendo un altro lavoro, per me questo qui è un po' in più, è molto impegnativo, però si va avanti.
Molto impegnativo perché? Tanto lavoro?
Tanto lavoro, e poi col discorso campi, non campi, coltivazioni, è molto difficile da gestire, ecco. Poi in base al tempo, poi una volta piove, una volta non piove, una volta bisogna...
Il tempo influisce anche quando si macina?
A macinare no. Una volta che tu hai la tua bella granella secca, perché poi va tutta essiccata, non influisce su quello, no.
C'è stata crescita in questi anni di partecipazione delle persone, di attenzione?
Di attenzione del pubblico sì, molto, 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 sì. Qua al Mulino sono stati qua almeno 4.000 ragazzi delle alberghiere, proprio per capire le tipologie di farine, le cose. E poi essendo piccolo riesci a spiegargli bene e sono stati soddisfatti, almeno le scolaresche erano soddisfatte. E è un modo anche per educarli a usare un prodotto un po' come una volta, ecco. Dopo ovviamente sta un po' anche l'atmosfera, non sappiamo esattamente com'è. Però la coltivazione è sana, diciamo. Io dico sempre, ci hanno abituati a dei sapori che non sono più quelli reali. Dei sapori che a noi mangiare la cosa, diciamo, uno strana, la cosa particolare, ci sembra un po'... non è proprio più buono l'altro, però perché ci hanno abituati a dei sapori che sono diversi da quelli reali di una volta. Ecco. Ma anche di oggi, nel senso che il mais cresce, vabbè, il terreno non sarà più quello di una volta, ovviamente per l'inquinamento così, però il prodotto è comunque sano, ecco, per il periodo che siamo. Ovviamente 100 anni fa forse non era così inquinato.
Sono aumentati i campi coltivati, voi macinate anche per altri?
Sì, io macino per alcuni, sì, ma più che altro non spinato, ma altri tipi di mais. I campi io qualcosa qui ho aumentato, dopo col discorso rotazioni perdi un po' di produzione di mais e fai altro. Dopo io nel proseguo di queste coltivazioni mi sono messo a fare anche un po' di orticole, un po' di serre, un po' di roba un po' particolare, e faccio un mercato il sabato qua da me per quello. C'è abbastanza affluenza. La gente sta diventando un po' consapevole di quello che sta mangiando. È quello importante secondo me.
È tutto per questa puntata del Verzere di Leonardo, che torna tra una settimana. Per chi volesse scriverci, l'email è verzere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.